06 marzo 2020. Nel cervello profondo, dove nasce la sazietà. Fame e sazietà determinano il nostro comportamento alimentare secondo un meccanismo di regolazione essenziale per mantenere un equilibrio tra l'assunzione di cibo e il dispendio calorico, a cui corrispondono dei cambiamenti precisi di alcuni circuiti neuronali. Ora, grazie a uno studio pubblicato sulla rivista Cellulare Reports, una collaborazione di ricerca franco-belga guidata da Alexandre Benani dell'Université Bourgogne-Franche-Comté a Digione, ha scoperto la serie di reazioni innescate da un aumento dei livelli di glucosio nel sangue che sono alla base della sazietà. Il risultato potrebbe portare a nuovi approcci terapeutici per modificare questi meccanismi nei pazienti obesi. Gli autori hanno studiato i neuroni PONK dell'ipotalamo, situato alla base del cervello. Questi neuroni si chiamano così perché producono la propiomelanocortina, un pro-ormone che innesca una cascata di segnali cerebrali che provocano la sensazione di sazietà e l'interruzione del consumo di cibo. Dal punto di vista strutturale, i neuroni PONK partecipano a una vasta rete di collegamenti con altre regioni cerebrali, che possono stabilirsi e interrompersi molto rapidamente in risposta alle fluttuazioni ormonali. Lo studio di Benani e colleghi ha mostrato che questi circuiti si attivano sulla scala temporale di un pasto, regolando il comportamento alimentare, ma non, come ci si poteva attendere, per effetto della plasticità delle connessioni che compongono del. A intervenire sono altre cellule nervose associate ai neuroni PONK, gli astrociti, che hanno una funzione di sostegno dei neuroni. Gli astrociti cambiano la loro forma agendo come centri neurali di regolazione della sazietà. In condizioni normali, gli astrociti avvolgono i neuroni PONK e agiscono limitandone l'attività. Dopo un pasto, i livelli di glucosio nel sangue aumentano temporaneamente, con gli astrociti che rilevano questo segnale e si ritraggono in meno di un'ora. Una volta rilasciato questo freno, i neuroni PONK vengono attivati, promuovendo infine la sensazione di sazietà. Uno dei dati più sorprendenti che sono emersi dallo studio è che un pasto ricco di grassi non porta a questo rimodellamento. Questo potrebbe significare che i grassi sono meno efficaci nel soddisfare la fame, oppure che sono ugualmente efficaci, ma influiscono sulla sazietà agendo attraverso un altro. Un'altra questione interessante è se gli edulcoranti hanno gli stessi effetti del glucosio sul cervello o se semplicemente gratificano il cervello con la sensazione del dolce senza placare la fame. Si tratta di ipotesi che i ricercatori devono ancora approfondire con ulteriori studi. 05 marzo 2020. Le foreste tropicali assorbono sempre meno gas serra. Foresta tropicale in Brasile, Peter van der Sleden. Le foreste tropicali del mondo assorbono grandi quantità di anidride carbonica e sono perciò uno dei principali argini alle emissioni di gas serra in atmosfera dovute alle attività umane. Ma questa loro capacità sta diminuendo in modo consistente secondo uno studio pubblicato su Nature da Johannes Hubaut e Simon Lewis dell'Università di Leeds nel Regno Unito e Lise Zemagho dell'Università di Yaoundé in Camerun. La copertura vegetale del pianeta entra infatti nei conteggi dei livelli atmosferici di gas serra perché le piante rimuovono il carbonio dall'atmosfera e lo fissano nei loro tessuti. Le foreste tropicali di enormi estensioni sono considerate perciò dei pozzi di carbonio e finora i modelli climatici avevano previsto che questo processo di sequestro del principale gas serra sarebbe andato avanti ancora per qualche decennio. Questa previsione purtroppo viene ora smentita da Hubaut e colleghi, che hanno analizzato nell'arco di 30 anni l'attività di 565 aree coperte da foreste tropicali vergini, 244 in Africa e 321 in Amazzonia, per complessivi 300.000 alberi circa. Le misure rivelano che dagli anni 90 ai primi anni 2000 le foreste tropicali hanno assicurato il sequestro del 15% circa del carbonio emesso dalle attività umane. Con gli anni 2010, la capacità di queste foreste di assorbire carbonio è diminuita di un terzo, passando da circa 46 miliardi di tonnellate a circa 25 miliardi di tonnellate. La differenza, 21 miliardi di tonnellate, è pari alle emissioni di Regno Unito, Germania, Francia e Canada messe insieme nell'arco di un decennio. In altri termini, a partire dal 2010 le foreste hanno assorbito in media solo il 6% delle emissioni di anidride carbonica. Il fenomeno è il frutto di tre diversi processi verificatisi nel corso degli anni 2000. L'area coperta da foreste vergini è diminuita, -19%, insieme alla loro capacità di assorbire carbonio, -33%, mentre le emissioni sono aumentate moltissimo, +46%. I risultati riaccendono i riflettori sui polmoni naturali del pianeta e sui fattori che ne influenzano il declino. Combinando i dati provenienti dall'Africa e dall'Amazzonia abbiamo iniziato a capire perché queste foreste stanno cambiando. I fattori chiave sono i livelli di anidride carbonica, la temperatura, siccità e la dinamica forestale, cioè l'insieme delle forze fisiche e biologiche che influiscono su questo ecosistema, ha spiegato Hubaut. L'anidride carbonica extra stimola la crescita degli alberi, ma ogni anno questo effetto è sempre più contrastato dall'impatto negativo delle alte temperature e della siccità, che rallentano la crescita e possono uccidere gli alberi. 04 marzo 2020. Ecco come il cervello distingue il linguaggio dalla musica. Due diversi emisferi cerebrali, due sistemi neurali separati, è con questa separazione fisica e con la specializzazione funzionale che il nostro cervello distingue il linguaggio parlato dalla musica. A questo modello noto da tempo si aggiungono ora alcuni dettagli importanti su come le diverse strutture cerebrali rispondono alle caratteristiche acustiche degli input uditivi, grazie a un nuovo studio pubblicato su Science da Philippe Albouy della McGill University a Montreal, in Canada, e colleghi di altri istituti canadesi e francesi. Il linguaggio musicale e quello parlato sono facoltà squisitamente umane e per molti aspetti appaiono inestricabilmente legati. I neuroscienziati cercano da tempo di capire in che modo il nostro cervello riesce a separare e riconoscere parole e melodie anche quando si presentano in un'unica onda sonora. Alcuni studi hanno mostrato che la percezione del parlato è legata all'abilità di elaborare modulazioni temporali di breve durata, cioè in pratica alla rapidità con cui vengono emessi i diversi suoni dal parlante. Su questa abilità si basa in gran parte la nostra capacità di distinguere parole simili tra loro, come per esempio bere e pere. La percezione della melodia dipende invece dalla capacità di elaborare le caratteristiche spettrali dei suoni emessi dal parlante, come le fluttuazioni della frequenza acustica. Albouy e colleghi hanno adottato un approccio sperimentale innovativo analizzando 10 testi e 10 melodie originali. Da tutte le possibili combinazioni di questi elementi di base hanno ottenuto 100 canzoni che sono state audioregistrate da un soprano che cantava senza l'accompagnamento di strumenti. Hanno poi prodotto in questi brani musicali delle distorsioni in due diverse dimensioni, temporale e spettrale. Con queste distorsioni, gli autori hanno messo alla prova la capacità di distinguere parole e melodia di 49 volontari. Risultato, le distorsioni nella dimensione temporale potevano compromettere la comprensione semantica del testo udito, ma non il riconoscimento della melodia. Per converso, la manipolazione delle caratteristiche spettrali comprometteva la percezione della melodia, ma non la comprensione del testo. Gli sperimentatori hanno anche condotto sui volontari una serie di scansioni cerebrali di risonanza magnetica cerebrale funzionale, che consente di visualizzare le aree cerebrali attivate mentre un soggetto è impegnato in un. L'esame ha rivelato un'attività neurale asimmetrica. La decodifica del contenuto vocale è avvenuta principalmente nella corteccia uditiva sinistra, mentre il contenuto melodico è stato gestito principalmente in quella destra. È noto da decenni che i due emisferi rispondono al discorso e alla musica in modo diverso, ma le basi fisiologiche di questa differenza sono rimaste finora un mistero, ha concluso Philippe Albouy, primo autore dello studio. Nel nostro studio mostriamo che questa specializzazione emisferica è collegata alle caratteristiche acustiche di base che sono rilevanti per la parola e per la musica, legando così la scoperta alla conoscenza di base dell'organizzazione neurale.